Cioè, se ci pensate, la genialità malvagia del promettere qualcosa di fortunato è il fatto che contiene in sé la possibilità che tu sia sfortunato.
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta male.
Bentornate e bentornati su Ragù. Ciao Francesco, come stai? Te lo dico nella prossima puntata. Va bene, allora, visto che a Francesco oggi non va di parlare e nella scorsa puntata invece ci siamo dilungati parecchio nell'introduzione, spero che siete poi arrivati alla parte successiva perché in realtà era quella, se ci siamo dilungati troppo perdonateci. Oggi avrete intuito dal titolo che parliamo di Vanna Marchi.
Infatti non è che non mi va di parlare, non mi va di parlare con te, perché voglio parlare con l'autore, cioè lo scrittore e l'ideatore della serie Vanna, che è Alessandro. Grazie per aver accettato l'invito, ciao Alessandro.
Ciao, grazie a voi.
Alessandro Garramone, creatore della serie che è uscita, prodotta da Fremantle e distribuita in 190 paesi da Netflix, uscita circa credo 2 settimane fa, correggimi se sbaglio. A questo punto probabilmente, se vivete su questo pianeta, magari non l'avete vista, ma sicuramente ne avete sentito parlare. E quindi noi l'altro giorno siamo andati a stalkerarlo in una occasione pubblica bolognese, che era una lezione del DAMS di Bologna, popolata da persone molto più piccole di noi, non so te, ma io mi sono sentito un po' a disagio durante la lezione, ma lezione interessantissima.
Pensa io.
Però tu eri in cattedra e noi invece stavamo mischiati. Vabbè, io comunque sono sbarbo, quindi alla fine tutto sommato è dentro che mi sento sporco, da fuori secondo me neanche ci se ne accorge più di tanto.
Va bene Alessandro, se vuoi iniziamo. La prima domanda che volevamo farti è non perché hai scelto di puntare sul soggetto Vanna Marchi, perché è una domanda penso che ti è stata fatta già centinaia di volte e a cui la risposta possiamo anche provare ad intuirla, cioè è una storia molto interessante che racconta tante altre cose interessanti al di là della storia biografica di Vanna Marchi, che insomma possiamo anche dire che ce ne frega fino a un certo punto. Racconta uno spaccato dell'Italia degli anni 80 e 90 che le persone della nostra generazione, io e Damien abbiamo circa 18 anni, no, cioè abbiamo circa 25 anni, non hanno potuto esperire. E quali elementi secondo te sono più interessanti del contesto che ha prodotto il fenomeno Vanna Marchi?
Allora, sono molti in realtà. Quella è un'Italia strana che salta fuori, cerco di farla il meno pesante possibile, ma proprio per dare uno schema. Voi pensate all'Italia degli anni 70-80, dove c'è una crisi sociale pazzesca, rapporti sindacali complessi, attentati, bombe, gente che muore, si esce, pensate che per tutti gli anni 70 le BR, se arriva agli anni 80 dice oh, però finalmente sono arrivati gli anni 80, 1980 bomba alla stazione di Bologna, il terremoto, cioè uno degli anni peggiori che come dire, che davvero la nostra memoria ricorda. Il 1980 probabilmente è il nostro 11 settembre, cioè lì arriviamo e che cosa succede però? Che poi nei momenti, secondo me, di grande difficoltà, di grande arrotamento sociale, diciamo così, saltano fuori anche dei fenomeni, come ad esempio i fenomeni delle TV private. Il fenomeno delle TV private è la parte visibile di un'Italia che in qualche modo vuole provare a cambiare le cose. Cioè un'Italia, quella che fino a pochi anni prima ha pensato che sarebbe andata a finire come la Grecia con i colonnelli e i carri armati per strada, e improvvisamente diventiamo moderni. Nel diventare moderni in un giorno, lo dico un po' esagerando, c'è questa televisione che è completamente folle, sicuramente moderna, non necessariamente di buon gusto, e questa cosa qui fa sì che poi di lì a poco tutto il paese prova a diventare moderno, prova a diventare moderno con la musica, prova a diventare moderno su come si veste, ed è un paese che a un certo punto fa i soldi, poi che li faccia e se li possa spendere come ce li siamo spesi è tutto da discutere, ma sicuramente ce li siamo spesi. Vanna Marchi è lo specchio di quell'Italia, se vogliamo essere in qualche modo storiografici, perché è un'Italia in cui sicuramente, come dire, io non vorrei dire la classica frase che direbbe qualcuno della mia età, fra l'altro io negli anni 80, sì, ero ancora al liceo, però in quegli anni sì che ci divertivamo. Sicuramente negli anni 90 ci si divertiva molto, io ho il ricordo di quegli anni. Sicuramente l'Italia di Vanna Marchi, che oggi ci sembra così fuori scala, completamente folle, anche ingenua nella sua, era un'Italia incredibilmente moderna. Perché? Perché a voi, giustamente, a 25 anni potrà sembrare strano, ma urlare in televisione era una cosa che non era pensabile. Cioè c'è un aneddoto, uno degli aneddoti secondo me più pazzeschi per rendersi conto di che cos'era l'Italia negli anni 60-70. Voi sicuramente conoscete Domenico Modugno.
Sì.
Sicuramente conoscete Volare, che da Sanremo arriva in America e diventa il pezzo italiano più conosciuto all'estero. In alcuni posti ancora si sbagliano e quasi lo mettono come inno nazionale. Se voi andate a vedere gli archivi di Volare, gli archivi di Sanremo, vedrete che Modugno diventa famoso perché in quella esibizione allarga le braccia imitando il gesto del Volare. Durante le prove i dirigenti Rai lo fermano e gli dicono: Modugno, ma che è sta buffonata? Si canta composti.
Questa cosa è molto interessante.
Cioè questa è l'idea, per dire che davvero le rivoluzioni secondo me partono piccole e partono anche da quelle TV private, perché poi dalla TV che urla nelle televendite inizierà a esserci la TV che urla nella comicità, inizierà a esserci il berlusconismo televisivo, che noi possiamo amare o non amare, possiamo discutere politicamente, possiamo non discutere politicamente, ma Berlusconi in quegli anni è la nostra porta per la modernità e tutto il paese televisivamente si trasforma perché lui a un certo punto accelera e va a 2000 mentre la Rai andava a marci indietro, e la Rai diventa migliore perché in qualche modo l'avversario ti fa diventare migliore. Federer è Federer perché c'è stato Nadal. Federer senza Nadal si sarebbe accontentato. Per cui diciamo che se dovessi fare un'introduzione a quello che io volevo raccontare è questa. Cioè per me funzionano le storie che partono da una storia piccola che è un po' come la matriosca, ti allarga verso il mondo. E poi ovviamente c'è Vanna Marchi e c'è una, come dire, una storia che se non la conosci ti affascina perché è talmente folle da poter sembrare finta, se la conosci ti riaccende una serie di, diciamo, di Madeleine proustiane per cui ci stai sotto.
No, no. Infatti volevo correggermi, ho detto che noi della storia biografica di Vanna Marchi ce ne frega fino a un certo punto, ma solo perché abbiamo già visto la serie, perché in realtà è una storia pazzesca.
Sì, esatto, no, che banalmente è, diciamo, non ha molto senso chiedersi il perché quella storia, perché banalmente dopo che l'hai vista raccontata non c'è più bisogno di chiederselo, nel senso che è costellata di avvenimenti incredibili. E anche l'altra cosa estremamente interessante è che sembra costruita seguendo, diciamo, i canoni, sembra presa da, non so, un manuale di sceneggiatura, appunto, cioè un arco narrativo che è fatto anche, tra le altre cose, per chi ha visto la serie, appunto, lo avrà capito, di due cadute, quindi c'è una prima caduta a cui poi segue, diciamo, un grande ritorno e poi l'ultimo grande tonfo con, appunto, la catastrofe, a cui poi comunque tutto sommato segue un'ospitata ieri da il signor Massimo Giletti sulla 7, quindi comunque, diciamo, i cicli sembrano non finire mai. No, a me la cosa che hai detto sulla compostezza mi interessa molto, perché io ho un altro ricordo, ma sempre legato a Sanremo, non è un ricordo di prima mano, ma è una cosa che ho visto, di un Vasco Rossi al suo primo Sanremo che arriva ultimo, perché, cioè, insomma, per vari motivi, ma la sua esibizione fa molto ridere perché c'è lui che comunque aveva uno stile diciamo, eterodosso rispetto ai canoni sanremiani che sono quelli che hai appena descritto, e c'è lui che sta cantando, insomma, una sua canzone con un'attitudine discretamente rock o comunque discretamente aggressiva rispetto a quella che è la media, però è ingessato perché evidentemente gli devono aver detto le stesse cose che avevano detto a Modugno un tot di anni prima.
Beh sì, è il motivo per cui le rivoluzioni le fai un po' pezzetto a pezzetto, ed è normale che all'inizio ci siano i respinti con perdite, come si dice, dalle rivoluzioni. Io non so se Vanna Marchi sia stata, o se l'età delle televendite è stata una rivoluzione. So una cosa, che grazie a questi soggetti diversamente normali, diciamo così, o largamente strani, che vendevano queste cose molto strane, è cresciuta tutta una generazione di idee televisive, perché adesso non vogliamo stare a tirare alla lunga con la storia delle TV private in Italia, ma davvero ci sono state TV private che nel loro piccolo orticello hanno inventato dei generi che poi sono diventati dei generi mainstream. Io non voglio mettermi a fare nomi, ma io conosco almeno 10-15 dirigenti di primissimo livello che hanno fatto la TV italiana, che sono nati da quelle TV private, ed è anche molto bello. Noi purtroppo nella serie non siamo riusciti, io all'inizio pensavo che lo avremmo fatto di più, poi la storia di Vanna si è un po' mangiato, si è presa la scena, però davvero gli anni delle TV private sono anni da un lato esaltanti e folli, perché tipo capitava che finché la TV non era ancora passata la legge, per cui era una TV pirata tecnicamente, c'erano questi che andavano in cima alla montagna del paese, montavano l'antenna, andavano, gliela buttavano giù e loro la notte dopo tornavano su e andavano avanti così per mesi. Perché cosa? Perché quello in qualche modo era una missione, perché si era capito che prima o poi sarebbe stato il futuro.
A me ha fatto molto pensare come immagine proprio a una cosa da, non lo so, da pionieri quasi, tipo,
esatto, no? È giustissimo, nel senso
che cacciatori dell'oro della prima ora.
Pionierismo, anche Vanna Marchi ha il pionierismo e ha quell'aria epica che è quella dei pionieri che hanno inventato qualcosa e non sapevano perché andasse fatto, cioè andava fatto in quel momento, cioè.
Ma infatti un'altra domanda che volevamo farti era, al di là di questo oggetto misterioso che è il carisma del genio, che ha a che fare con la storia di una persona in particolare, a posteriori, secondo te, quali sono state le più grandi invenzioni, tra mille virgolette, di Vanna Marchi? Cioè, quali sono delle cause che potremmo individuare di questo successo incredibile?
Sono varie, ci sono delle cose tecniche, tutte cose che lei secondo me faceva in maniera completamente incosciente, non c'era un'elaborazione culturale, non c'è in Vanna, nel senso, Vanna risponde a istinto, non risponde per strategia, non ha una strategia, ha una strategia, come dire, nel corpo a corpo, se tu ci vuoi litigare, e allora su quella ha una strategia che è quella che poi si vede, che è quella che si è vista anche ieri con il mio amico Luca da Gilletti.
Nel corpo a corpo
con Vanna Marchi muori. Perché lei, come direbbero nel pugilato, c'ha un allungo che ti prende sempre.
Io ieri prima di fare, preparandomi per questa cosa, purtroppo chi ascolta Ragusa sa che io sono un ascoltatore assiduo di una famigerata trasmissione che va in onda su Radio 24, che è il nome di un insetto che punge, e stavo ascoltando un'ospitata di Vanna Marchi.
Sì.
Alla Zanzara, e io non credo di aver mai visto o ascoltato, insomma, il conduttore della Zanzara Giuseppe Cruciani non essere in grado di gestire una situazione come
perché uno schema. Adesso questo poi magari è divertente anche analizzare da un punto di vista come avviene, perché tu non puoi fare una rissa verbale con Vanna Marchi e la figlia, perché c'è proprio uno schema che è imbattibile, cioè che è imbattibile e che è basato su un paio di regole. Ieri ho visto Luca Telese, Luca, risse verbali importanti,
ci sa fare,
cioè, nel senso, non è, ma ieri effettivamente ci è andato un po' sotto, ma non puoi vincere perché loro giocano in un'altra. Però questo era stata un'apertura. Stavamo parlando di un'altra cosa, perché Vanna Marchi funzionava particolarmente. Vanna Marchi aveva fatto due cose: aveva capito che la comunicazione è La comunicazione efficace nella comunicazione di vendita è semplice. Pochi concetti, molto chiari, molto ripetuti, comprensibili a tutti. E aveva capito che, in realtà non aveva capito, Anna Marchi continua a fare quello che faceva nel negozio. Cioè, Anna Marchi nel negozio aveva a che fare con le signore della periferia bolognese che andavano a dimagrire e a farsi trattamenti estetici. Aveva un modo di fare aggressivo anche in negozio e lei lo riporta in televisione. Le cose vere in televisione funzionano. Cioè non è che c'è molto da inventare. Se tu riesci a portare la verità in televisione, quella verità funziona. E se tu prendi una persona e la intervisti per la prima volta in televisione, molto probabilmente funzionerà. Se gli nascondi la telecamera, la intervisti la seconda, funzionerà un po' peggio, perché lei cercherà di imitare se stessa che aveva già fatto un'intervista. Vanna ha una capacità di gestire lei la televisione, di non farsi gestire. Io ho detto che in qualche modo inventa il reality, lo inventa in realtà una cosa che è un mix, inventa in reality
la TV verità.
No, sai che non è esattamente la TV verità, secondo me è un'altra cosa, è proprio il reality, è un, come dire, un modo di comportarsi in televisione come se stessero riprendendo la tua vita. Pensate ai protagonisti dei reality, cioè l'idea di rendere interessante il fatto che ti stai preparando il caffè. Anna Marchi si preparava il caffè, cioè io lo dico sempre, Anna Marchi 2 ore di trasmissione, vendeva per 10 minuti. Il resto parlava dei fatti suoi, scherzava, prendeva in giro, andava al centralino. Era uno show completamente improvvisato. Ma se pensate, i grandi personaggi hanno portato in televisione quello che facevano da un'altra parte. Cioè il più grande intrattenitore degli ultimi 30 anni di televisione italiana probabilmente è Fiorello. Fiorello porta in televisione la finta capacità di improvvisazione.
Certo.
E dei villaggi vacanze, in realtà poi Fiorello studia una scaletta, ma ti fa sembrare che tutto appaia lì per lì. Bonolis ti fa sembrare che tutto appaia lì per lì, e in qualche modo ti tira dentro a qualcosa che tu pensi possa cambiare da un momento all'altro. Sì. Perché quella è la cosa che noi chiediamo oggi alla televisione, chiediamo l'imprevedibilità. Poi è ovvio, è un'imprevedibilità giusta urlare e spararla sempre più grossa? Non necessariamente, ma in quegli anni è pazzesco, perché parlavano essendosi scritti un testo che sembrava un pensierino delle elementari. Lei arriva e inizia a dire: ciccione, e attenzione, io questo lo dico sempre, l'ho detto anche quel giorno a Bologna, quando lei dice ciccione non lo dice da parte di un'indossatrice ventenne di 1,80 m,
no.
Lo dice essendo Anna Marchi, avendo parlato magari 10 minuti prima dei problemi che ha col marito, ed è un'amica più di carattere che ti dice: io che l'ho provato vi dico, non fate come me. E fra l'altro noi purtroppo nel documentario, nella serie, in Vanna, lei parla anche agli uomini in realtà, perché purtroppo non c'è stata possibilità di inserire, ma lei dice anche agli uomini: ma voi se state così con le donne non ce la farete mai. Ovviamente c'è una base di shaming generale su tutto, ma allora erano epoche molto diverse. Cioè purtroppo quella è un'Italia dove se un bambino era un po' più in carne, l'allenatore lo chiamava ciccio.
Certo.
Cioè, oggi l'allenatore finisce a stare a Bologna alla dozza, se prova a dire una roba del genere, giustamente.
Assolutamente, però questa è una cosa con cui vale la pena fare i conti e va registrata soprattutto, anche per essere contenti del fatto che ci si sia evoluti in una direzione e non in un'altra, non so come dire, no? Rispetto a... Effettivamente a me ha colpito vedere appunto Anna Marchi che guarda in camera urlando e dice: lardosa... proprio con una discreta cattiveria, diciamo, no? Questa cosa è incredibile.
Però quello, lei dice una cosa nella serie che secondo me è... Adesso la serie sta diventando una collezione di meme, per cui è stupendo quando tu fai queste cose, perché a un certo punto non sono più tue. cioè tu le hai messe nel circolo e poi
vanno,
come dire, la cosa va per conto suo e prende delle forme che tu non puoi immaginare. A me capita ogni giorno che mi girino, oggi mi hanno girato un profilo Twitter che ha registrato gli insulti e ha fatto telefonate a casa delle persone con questi che dicono ma che vuole, quindi c'è da un lato la voce di Vanna Marchi che dice Lardosa, ma come si permette? che è una cosa, come dire, di creatività comica pazzesca, non so se è aggiustata, però mi sembrava vera, insomma, per il mio metro. Per cui, insomma, è un po' quello, ognuno poi ci fa, cioè prende la serie e ci fa un po' quello che vuole e la sente come vuole e ci si riconosce, cioè molti dicono il rapporto madre-figlia, ma il rapporto madre-figlia per me è il rapporto delle mie sorelle con mia madre, ce lo rivedo, ognuno vede il suo con i propri genitori, cioè secondo me, ripeto, un documentario deve fare questo. Poi ovviamente ci sono i meme, i coglioni vanno in culo, cioè c'è tutta certo. Una serie di pacchetto base che io non posso negare e non posso neanche dire non avrei mai pensato che poi questa cosa, lo sapevo che quella frase, però quella frase io la metto perché segna il culmine in qualche modo di una trasformazione di quel personaggio che getta la maschera e dice io so così.
E poi incarna comunque il suo ethos, cioè alla fine, insomma, questa è una cosa che appunto hai anche detto l'altra volta a Bologna, su cui io sono estremamente d'accordo, cioè nel momento in cui qualcuno decide di raccontare una storia che è già passata attraverso dei gradi di giudizio e insomma che ha avuto un suo svolgimento di natura giudiziaria che si è concluso, il diritto a parlare di una vicenda senza censure o comunque senza edulcorare il racconto che si vuole fare, è anzitutto un atto di giustizia rispetto proprio a una vicenda in generale, poi non è un qualcosa che secondo me deve poi far scatenare, voglio dire, relativamente al fatto, magari immagino che possano essere arrivate critiche rispetto al fatto che in un modo o nell'altro questa cosa contribuisce a riabilitare una figura, questo o quell'altro, non so come dire. Mi sembra più che altro che cioè esista un'industria che produce spettacolo e che è al di là, cioè che al di là di tutto ha interesse, ad esempio appunto nel momento in cui esce un prodotto, a sentire, intervistare le persone che vi partecipavano, ed è comunque la stessa industria che a Vanna Marchi l'ha creata, l'ha resa ricca, l'ha sempre invitata nei salotti televisivi finché non sono uscite, diciamo, poi le insomma, finché la sua storia non si è chiusa rovinosamente e poi l'ha buttata nel secchio, quindi insomma, secondo me le accuse è un po' dal punto di vista moralistico.
Però quelle accuse ormai ci sono sempre, io ti posso dire che secondo me è diventato un gioco, io ma lo rispetto, posso dire, guarda, io forse l'ho detto anche quel giorno lì. Io, se qualcuno vede uscire una serie su Netflix che si chiama Vanna, vede il trailer e pensa che quella sia un'operazione, una simpatica operazione situazionista per far ridere la gente con Vanna Marchi che urla ciccioni, il mago del Nascimento che scappa in Brasile. Io lo capisco. Ovviamente io da autore spero, guarda, noi ci abbiamo fatto un certo tipo di lavoro, se hai la bontà di vederla, dopo che l'hai vista, continui a pensare quello, va bene. Il problema è che cos'è? Sui social queste cose, chi dice quelle cose spesso non le vede. Perché? Perché purtroppo noi, e questa forse, se mi permettete, è un allargamento un po' filosofico a quello che io sento, che stiamo attraversando, siamo in questa nuova fase stranamente neomoralista, per cui il social premiano il parere medio e condivisibile. Per cui se io dico bisogna volere bene alla mamma, quella è una cosa che ti genera consenso, perché nessuno avrà mai il coraggio. Cioè dire non vi vergognate a dare uno spazio a Vanna Marchi. Ma cosa vuol dire uno spazio a Vanna Marchi? Cioè ripeto, poi la sei andata a vedere? No, però magari nel frattempo ti guardavi un'altra cosa su un serial killer, e allora in quel caso vabbè, ripeto, certo. Tutto libero, ho la sensazione che i social spesso siano sconnessi dalla visione. A me è capitato di fare, guarda, io ho fatto davvero una quantità di documentari di crime, siamo le puntate della serie che ho fatto, siamo sopra le 70, per cui, come dire, ho 70 omicidi sulle spalle. L'anarchia è, come dire, una delle storie meno cruente che mi sia capitato di raccontare, di base. Io vengo dal crime. Tutte le volte negli ultimi anni che usciva una storia, tutte le volte era: non vi vergognate di dare uno spazio all'assassino, opzione A. Opzione B: non vi vergognate di andare a scatenare una nuova ondata di commozione nei parenti. Magari noi parenti li abbiamo intervistati, ma lui non lo saprà mai. Perché? Perché la serie non la guarderà mai, non fosse altro che magari molte di queste serie erano su Sky, per cui sui social c'era tutta una serie di persone che hanno bisogno di commentare e si sentono bene se qualcuno gli dice «sono d'accordo con te». Secondo me sono gli stessi che dicono «Vanna Marchi doveva marcire in galera». Raga, Vanna Marchi la galera se l'è fatta. Se vole... Io se... dico sempre questa cosa. Se si pensa che quando qualcuno va in galera, cosa che io non penso, una volta che ha scontato la pena, debba essere condannata alla damnatio memoriae, bisogna fare una legge che regoli la damnatio memoriae come regola l'impossibilità di tornare a votare.
Completamente
però
d'accordo.
Io sto alla legge e a me fa un po' paura però quella terra di nessuno in cui si dice di questa cosa si può parlare, di quest'altra non si può parlare. Secondo me è come se ne parla che conta. Poi ci vogliamo nascondere che e, diciamo, quello che facciamo noi è un'industria? Ci vogliamo nascondere che Netflix è un'industria? Ci vogliamo nascondere che la televisione è un'industria? È ovvio che c'è una parte del lavoro su Vanna Marchi che lavora sulla capacità di attrazione di un personaggio, come dire, crudele ma affascinante come Vanna Marchi, ma così è il mondo, la storia della letteratura è fatta di questi esempi. Io dico sempre una battuta politicamente molto scorretta, è che io sono pronto a fare domani una serie di 4 puntate sugli eccidi del Darfur. Poi però voglio vedere chi la vede. E magari c'è un pubblico che la vede, ma secondo me non è fatto da quelli che ti dicono no, di questo non si parla, no, di questo non si parla. Io quando uno dice di questo non si parla, purtroppo appartengo a quella specie che inizia ad accusare un'incredibile voglia di parlarne.
Certo, certo.
È ovvio, il mio gioco, io sono molto contento se tu pensi questo, vedi la serie e dici guarda, la serie fa schifo.
Sì, sì.
Però ti devo riconoscere che tu hai una tua idea che io non condivido. A me quello va già bene, a me davvero, soprattutto in una serie esposta come queste, perché non sempre capita che una serie documentaristica abbia un'esposizione
di un certo,
diciamo,
tipo.
Da film o da serie scripted. Cioè non è che se uno mi dice non gli è piaciuta, per assurdo, cioè non ti dico che sono quasi più curioso di capire a questo punto perché non gli è piaciuta. Mi dispiace se c'è un cercare di liquidare il lavoro delle persone basandosi sui comuni. Poi mi dispiace, io con i social ho un rapporto, come dire, non proprio...
Diciamo, ti dispiace fino a... Diciamo, proprio, dormi lo stesso, mi sembra di capire.
Non proprio fondamentale. Io ci sono alcuni social che un po' seguo, altri che onestamente non
sì, seguo. Scusa, mi sento di fare un endorsement, magari non neanche di fare a piacere questa cosa, però al tuo profilo Instagram, perché ci sono solo foto di macchine d'epoca, è molto bello.
Esattamente, no, non solo, io ho smesso perché un giorno ho trovato una panda e cioè un adesivo con scritto Game Over, e quindi dopo aver fotografato 460 macchine ho capito che era arrivato...
Che non c'era conclusione migliore.
Sono un appassionato di macchine, sono di Imola, per cui purtroppo, come dico io sempre a Imola, purtroppo non veniamo educati alla passione per i libri antichi. E per cui quella cosa lì, io Instagram ad esempio ho solo foto di macchine, non ho altro da dire, e difatti non dico niente. Infatti io adesso mi trovo con la gente che mi segue su Instagram ed è evidente che mi segue per la cosa, ma purtroppo se vogliono vedere le macchine, ma io
vabbè, io quello ho da offrire,
non posso dare, cioè.
No, e colgo, visto che insomma io avevo visto questa cosa che tu avevi un passato da immagino anche un presente da autore di serie True Crime, io colgo l'occasione per dire che se siete appassionati del genere, su Ragù prossimamente ci saranno delle novità, non perché ci occuperemo, cioè diventeremo un podcast True Crime, ma perché in una delle prossime puntate, credo tra un paio, intervisteremo Stefano Nazzi, che per chi non lo sa è l'autore della serie Indagini che esce in podcast per Il Post, quindi se vi interessa prossimamente, piccolo spazio pubblicitario. Dico pure un'altra cosa, ci saranno altre cose, bollono in pentola di questo podcast che ha il nome di un cibo ma non parla di cibo, qualcosa di scritto in futuro potrebbe accompagnare le nostre uscite audio. Fine spazio promozionale, se ci fosse stata Vanna Marchi al posto mio sarebbe stato molto migliore, però vabbè, io questo
timido
sono...
tentativo di fare engagement.
No, non vorrei mai proprio paragonare.
No, io volevo andare ancora di più al di là del bene e del male, perché prima ci siamo interrogati, vabbè, parlavamo della questione un po' del moralismo di Vanna Marchi, truffatrice che non deve essere riabilitata come personaggio pubblico e deve essere condannata all'oblio. E la cosa interessante della frase "i coglioni vanno inculati" in realtà è che denuncia una grandissima e diffusa insofferenza e diffidenza naturale nei confronti della società dei consumi, per cui io tutte le volte che vedo una pubblicità sotto sotto ho la sensazione che ci sia qualcuno che voglia incularmi, cioè quando diciamo che Vanna Marchi è una truffatrice è evidente, è il motivo per cui poi Striscia la Notizia gli ha fatto le pulci su tutte le pratiche di estorsioni. Anche tu nella serie fai vedere come nello spezzone di Striscia in cui Cimmiglione va a casa della signora che aveva fatto da talpa per l'inchiesta su Vanna Marchi, poi c'è Stefania che la richiama e gli augura tutti i mali del mondo, sì. E quella chiaramente è una pratica esecrabile, non ci esimiamo dal dire che pensiamo che sia sbagliato. Detto questo, il fatto che Vanna Marchi a un certo punto smette di vendere dei prodotti reali e inizia a vendere dei beni di consumo immaginari come i numeri della fortuna o la fortuna stessa, io personalmente non ci trovo... cioè io non sono sicuro di...
Per dire una cosa da cui potrei anche dissociarmi.
Io non sono d'accordo necessariamente col fatto che quella sia già una truffa.
No, ma la truffa, attenzione, la truffa però... Cioè... Allora, la truffa non è in televisione, tecnicamente. La truffa è telefonica.
Ok.
Cioè, io vorrei cercare di farmi un esempio per farvi capire in maniera proprio, come dire, quasi grottesca. Se io ti dico che le mie merendine ti faranno diventare più muscoloso, ed è evidentemente impossibile, nel senso che non è che se tu prendi proteine diventi più muscoloso solo perché assumi proteine, e è una cosa, come dire, posso aver fatto un marketing scorretto per cui potrò pagare oggi, allora non si pagava niente. È diverso se poi io inizio a venirti a cercare, inizio a dire: c'è un concorso a premi, dammi il tuo numero di telefono e potrai vincere una fornitura di merendine. E poi io ti chiamo e ti inizio a dire, non che Vanna Marchi lo abbia fatto, sto facendo un esempio volutamente diverso, e inizio a dire: guarda, se tu mi mandi i tuoi esami del sangue, io potrò darti delle idee anche, come dire, per diventare ancora più muscoloso, perché ti manderò una dieta fatta ad hoc per farti diventare più muscoloso. Tu dici: cavolo, sì, lo faccio, se vinco 100 euro risparmiati dal nutrizionista. Se poi io però, quando ho i tuoi esami del sangue, inizio a dire, ripeto, Vanna Marchi non chiedeva gli esami del sangue, non faceva questo genere di cose, ti inizio a dire: certo che gli esami sono un po' così, ti converrebbe iniziare a prendere queste pasticche, perché lo sai che si possono sviluppare delle brutte malattie. Non ti dico che malattie, delle brutte malattie. Se tu tecnicamente hai, è appena scappato il gatto, la fidanzata ti ha lasciato, ti hanno rubato la macchina, non ti hanno dato il mutuo per la casa, tu magari vieni colpito affondato. Cioè, il tema di Vanna Marchi è capire che non era vendere dei dimagranti, io l'ho detto anche l'altro giorno, i dimagranti che non funzionavano come quasi tutti gli altri dimagranti. La seconda fase di Vanna Marchi ha delle pratiche, tra virgolette, estorsive, nella misura in cui poi c'è un rapporto col consumatore che è uno a uno. In quello è, cioè io sono d'accordo con te che dici, sai, lei fregava in una maniera, come dire, più folcloristica degli altri. Mm-hmm. Posso anche essere d'accordo. Però non si fermava lì. Perché la profilazione, quella che lei faceva, non serviva. Tu hai preso il dimagrante e quindi ti mando un rassodante, che ci sta, è una pratica di marketing, anzi, che può aiutare il consumatore. Sì. Serviva per fare altro. Cioè, se ci pensate, la genialità malvagia del promettere qualcosa di fortunato è il fatto che contiene in sé la possibilità che tu sia sfortunato. Quel meccanismo funziona su questo piccolo dettaglio. Cioè, tu non hai vinto, il problema non sono io che non hai vinto, perché io sto dicendo,
sei due, c'è un malocchio.
Sto dicendo in televisione che vincono tutti. Ricordatevi che noi oggi diamo per scontato che la televisione dica stupidaggini, diamo per scontato che i giornali dicano stupidaggini, diamo per scontato che se si parla di una malattia i medici dicano stupidaggini, ma allora era un po' diverso. Sì. Se lo diceva la televisione.
La classica cosa che dicono le nonne, cioè, l'ha detto la TV.
Sì, se mi posso permettere, per la vostra generazione sarà fra 20 anni, ma vi ricordate quando ci raccontavano tutte quelle cazzate su Instagram e noi ce le siamo più o meno bevute tutte? Ma vi ricordate quando ci siamo, invece comprarsi la Panda nuova, ci siamo giocati i soldi nelle criptovalute? Mm-hmm. Cioè, voi vi state giocando i soldi nelle criptovalute adesso, voi,
infatti, volevo arrivare esattamente
non
lì,
voi due, cioè, non voi due, e vi state giocando su una base, direbbe appunto, prima abbiamo citato il mio amico Edoardo Camurri, completamente alchemica. Non sapete nulla delle criptovalute, perché in molti casi, lo faccio per una provocazione, ovviamente non è rivolta a voi due ragazzi, ma in generale, non sapete manco contare, non siete mai entrati in una banca, infine, non sapete leggere cioè, se vi dico che cos'è l'indice Nikkei, non sapete che cos'è l'indice Nikkei, cioè quando dicono il FTSE Mibtel, cioè non sapete cos'è, ma comprate le criptovalute. Perché le comprate? Perché qualcuno che vi ha detto di comprarle è per voi credibile.
Infatti,
è Vanna Marchi.
Infatti adesso io offri un assist abbastanza automatico per avanzare un po' nella nostra conversazione, perché secondo noi, appunto, adesso ne parliamo tutti insieme, l'altro elemento che rende incredibilmente attuale l'eredità di Vanna Marchi è proprio, diciamo, l'avere anticipato, consapevolmente o meno, questo diciamo pure che ci interessa relativamente, delle tecniche e delle modalità di vendita che adesso, sì, sono incredibilmente diffuse. Tu in un'intervista precedente hai detto Vanna Marchi oggi non sarebbe tanto un influencer, ma sarebbe una di quelle persone che fanno web marketing, che ti vendono corsi di miglioramento personale e via discorrendo. E questa cosa è super interessante, perché poi l'altra cosa che è successa è che poi effettivamente Vanna Marchi, o meglio sua figlia Stefania Nobile, effettivamente vende dei corsi.
No, io però, ho provato, però in realtà non ha funzionato, perché però ti posso dire dico con uno spirito di provocazione, i corsi che vendeva Vanna Marchi secondo me erano più credibili di molti dei corsi che vendono venduti su cose oggi completamente. Io davvero c'ho un po' una fissa su questa cosa, li sto un po' studiando.
Dillo a noi, veramente, il sogno della mia vita.
Cioè, li sto un po' studiando perché mi incuriosiscono i meccanismi di ingaggio, perché mi, come dire, ovviamente lavorando, avendo, allora, c'è una cosa strana. Io arrivo a questo lavoro di Vanna Marchi, avendo sviluppato, avendo fatto un altro lavoro che è andato su Crime Investigation, sui furbetti del quartierino, per cui su una delle più grandi truffe finanziarie. Per cui dici, che c'entrano i dimagranti? Che i meccanismi sono gli stessi.
Certo.
Cioè, il pugno è lo stesso. Il problema, se sei 20 kg è una roba, se sei 140 ti fa un altro male. Questa cosa della mia fissa e della vostra fissa per davvero i corsi di marketing online, perché io penso che siano una grande ubriacatura di quell'idea un po' stregonesca di internet come magia che può realizzare i sogni. Perché quando noi raccontiamo le storie degli influencer, raccontiamo la storia di gente che ha realizzato un sogno, cioè certo.
Io ce l'ho fatta,
puoi farcela anche tu, ti spiego come farcela.
Sì.
Poi è bellissimo perché poi in realtà, se oggi nell'influencer Chiara Ferragni ti dice io ce l'ho fatta, sì, ce l'ha fatta, ci sono pochi dubbi che ce l'abbia fatta, poi a te può piacere o non piacere, ma come dire, ha realizzato quello che voleva realizzare. A volte ci sono questi ragazzi che ti dicono guarda, c'ho la macchina tal dei tali, quindi ce l'ho fatta, ma non funziona così.
No, la cosa divertente è che molto spesso i guadagni di queste persone vengono dai corsi in cui
esatto.
ti spiegano come fanno a guadagnare, però
esatto.
poi mi chiedo se il contenuto del corso sarebbe, fai anche tu dei corsi in cui fai finta di avercela fatta
esatto,
e vendi
ma se
alle
pensate,
persone.
Se pensate, spesso molti di questi sono un meccanismo che la vostra generazione conosce del self-publishing. Io mi sono un po' addentrato su come si fanno soldi sul self-publishing, francamente non ho capito esattamente per quale motivo, se tu scrivi un libricino in due giorni su una cosa che è, allora dopo se c'hai la capacità di metterlo sui motori di ricerca, questa cosa ti rende ricchissimo. Io ammetto, sono molto vecchio, diciamo che qualche idea nella vita di un po' di meccanismi di furbizia l'ho studiata. Ho conosciuto un po' di persone particolari.
Passato delle ore con Vanna Marchi,
no,
Stefania.
No, ma diciamo che ho conosciuto persone anche molto più, questo lo dico anche in cosa. Mi è capitato di conoscere persone molto peggiori e mi domando come mai loro lo pensano. Io penso che alcuni di questi li vedi, possono essere credibili, perché sono dei venditori.
Sì.
E se sei un venditore, sei un venditore. Poi che il venditore possa riuscire a spiegare agli altri come vendere sulla base di niente. E se pensate, le promesse sono sempre promesse, qui dovremmo entrare in meccanismi proprio di tecniche pubblicitarie, basati su pubblicità ingannevoli spesso. Cioè la pubblicità ingannevole è quella di portare il concetto fino all'estremo. Vuoi
sì.
diventare un imprenditore? Anche se non hai soldi, fa lo stesso.
Sì.
Cioè questa cosa qua è una roba molto molto interessante, ho la sensazione che però ai ragazzi più esposti non freghi niente. Perché? Perché quella è l'unica cosa lontanamente vicina a un sogno che resta ad alcune generazioni in alcuni settori sociali. Cioè io penso, adesso stiamo a fare un discorso probabilmente quasi vetero-marxista,
siamo un po' dei sociologi da strapazzo, se è partita questa cosa.
Ecco,
però
l'idea del cioè, oggi internet è l'unico ascensore sociale possibile.
Guarda, io su questa cosa ho un esempio proprio concreto, cioè c'è una persona che mi viene in mente esattamente in questo momento, che è un ragazzo un po' più giovane di me, che ha iniziato a lavorare molto presto, ha un lavoro stabile da molti anni, però è un lavoro che lui ha iniziato a percepire come estremamente alienante e ripetitivo, Ed è una di quelle persone che quando ha le poche ore libere al giorno che ha le passa scrollando su Instagram, è finito, io lo chiamo proprio rabbit hole, tana del bianconiglio, perché comunque il meccanismo mi sembra sempre lo stesso, cioè quello che alimenta poi anche, diciamo, teorie del complotto eccetera eccetera, comunque si incista su una debolezza personale che effettivamente ti fa vivere l'unico, perché il lavoro non è più molto spesso un ascensore sociale, e quindi
io gli acquirenti li capisco, ma per tornare, per dare una circolarità al nostro discorso,
e tornare esatto,
questo vi permette di capire perché quella prima percezione di ingenuità che voi avrete avuto quando vi abbiamo raccontato le storie delle vittime delle truffe di Vanna Marchi è la stessa cosa.
Certo.
Cioè questo tuo amico non è un pirla.
Esatto.
Cioè questo tuo amico ha in quel momento un momento di fragilità che gli deriva dal fatto di dire: bene, prendo il mio stipendio, bene, posso chiedere il mutuo, bene, ho la possibilità di andare in vacanza, bene, ma questo non mi basta, e per cui ho bisogno quantomeno di sognare di avere altro. In quegli anni sognare di vincere al Superenalotto è lo stesso meccanismo che poi porterà lo Stato, per capirci, perché poi, come dire, a istituire i gratta e vinci in pensione per tutta la vita.
Sì, turista per sempre.
Turista per sempre, cioè quello è lo schema. Ovviamente oggi quell'idea il ragazzo non ce l'ha più, perché? Perché non è più raccontabile, perché sarebbe complicato.
Si ripresenta adattata però
si ripresenta adattata all'idea della svolta. La svolta è: voglio fare il calciatore, ma devi sapere giocare a calcio. Voglio fare il cantante, ma devi sapere fare qualcosa di lontanamente simile a della musica. No, voglio fare qualcosa che chi fa i corsi mi dice la potete fare tutti.
I soldi comunque.
Cioè le vostre nonne probabilmente, se andate a parlare, le vostre madri probabilmente meno, erano in quelle catene di Sant'Antonio che per cui si vendevano gli accessori per la casa. Di solito le signore che andavano a fare le pulizie a casa delle persone vendevano alle signore da cui andavano a fare le pulizie i contenitori per conservare gli alimenti, piuttosto, e quella era qualcosa di molto 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 simile, cioè l'idea che ci sia sempre un lato parallelo alla vita che ti permette di ritornare in vantaggio. Vanna Marchi propone quello, ed è questo che mi fa dire: perché vuoi raccontare la storia di Vanna Marchi? Perché è la nostra storia.
Sì.
Cioè perché è assolutamente la nostra storia. Ovviamente più assorbibile, perché? Perché la vedi attraverso una cosa che a me fa molto piacere, che si dica, cioè dei tempi di racconto che mi fanno pensare che quella sia una serie scritta e quasi quasi non sia finta, invece è tutto vero, e però poi io spero che ti lasci l'idea di dire: bene, ma io che cosa ho capito? Cioè che cosa voleva dire questa roba qua? Cioè a me fa piacere che oggi quasi ho la sensazione che non si parli più della serie, ma si parli del tema. C'è un mio amico che mi ha scritto una cosa, ha detto: guarda, io ho due miei amici che non sanno neanche che ti conosco, ho due compagnie di amici su WhatsApp, e c'è sulle chat dei gruppi di amici il dibattito: Vanna Marchi aveva ragione, non aveva ragione, dovevano mettere in carcere di più. Cioè quella è la cosa che a me in realtà fa più piacere, quasi più del complimento, quasi più, perché alla fine è quella la bomba che doveva far esplodere.
Sì, sì, hai riattualizzato una cosa che insomma era comunque in questo momento, diciamo, all'angolo.
Poi si spegnerà e ne arriverà un'altra, certo. Però alla fine questa è la
ciclo
prova
della cultura,
che ci sono, ecco, che ci sono, c'è una potenzialità culturale, volendo, anche nel consumo di beni culturali che noi possiamo percepire come puramente, fra virgolette, edonistici. Le docuserie invece, secondo me, soprattutto sulle generazioni più giovani, possono essere un grimaldello, come dire, per far dire: bene, ma io capisco, io ho la sensazione che i ragazzi, parlo proprio dei ragazzi del liceo, abbiano una sensibilità forse già superiore a quello che gli accade attorno, anche magari rispetto a voi che ne avete 25. Questa cosa è abbastanza, va abbastanza ad ondate. Non so, io di questo sono molto contento. Poi alla fine, sai, lavorare su un tema come questo per due anni, Cioè, se non ti interessa veramente, cioè, mi possono pagare bene finché vogliono, ma sarebbe molto, molto, molto difficile, perché certo, non è come scrivere una sceneggiatura, bene, l'ho scritta, adesso qualcuno se la gira. Cioè, noi siamo stati in ballo davvero fino all'ultimo momento. Cioè, è morto il marito di Vanna Marchi, comunque abbiamo dovuto capire come correggere, abbiamo dovuto rivedere la serie, capire se c'erano da riadattare delle cose, cioè è un lavoro...
Materiale narrativo e la realtà, quindi è un po' complicato da maneggiare.
Esattamente.
Io comunque volevo chiudere un po' il cerchio di questo lungo discorso che abbiamo fatto e dire che l'insofferenza nei confronti del moralismo, dei commenti moralistici che puoi aver ricevuto a proposito di questa serie... veniva un po' da questa cosa qua, cioè la sensazione che Vanna Marchi possa essere anche in parte stata una sorta di capro espiatorio da immolare sul facile giustizialismo, soprattutto per il tema della pseudoscienza, cioè della superstizione, del fatto del vendere la fortuna, eccetera, eccetera, di un sistema che, mettendolo alla gogna pubblica, si lava un po' le mani e continua a funzionare così, con gli stessi stilemi che Vanna Marchi ha inaugurato.
No, non sono molto d'accordo, ti devo dire la verità. Cioè, è affascinante pensarlo, sarebbe bello se fosse una serie scripted, ti direi sì, potrebbe essere un bel finale. La realtà è che Vanna Marchi, quasi senza rendersene conto, inizia a vendere non il nulla, inizia a vendere l'illusione. Il problema è che poi nella realizzazione pratica di queste illusioni ci sono discorsi molto chiari che vengono fatti e soprattutto c'è una cosa che si chiama circonvenzione di incapace. Cioè, se io ti mando un bastoncino e una volta ti dico che costa 100.000 lire e un'altra volta costa 3 milioni e un'altra volta ne costa 7, questa cosa qua non è un'abilità commerciale. Cioè, quello che io voglio dire è che ormai siamo entrati, secondo me, in una fase in cui pensare, in qualche modo, Vanna Marchi è la realizzazione del capitalismo selvaggio più selvaggio che ci sia. Certo. Cioè, se io ti vendo qualcosa, però secondo me è un'idea un po' ingenua e superata. Il capitalismo vero non si muove più. Cioè, pensate alle idee della customer satisfaction. I consumatori devono resistere, non li devi spremere, è per quello che quella è una truffa. Cioè, un commerciante che fa colpisci e scappa non è un bravo commerciante, è come un pastore che ha le pecore e a un certo punto li prende che deve guadagnare e le uccide tutte.
Certo,
quando hai ucciso le pecore sono morte, tu non fai più il pastore.
Certo. Dall'altro lato però effettivamente, io abbastanza d'accordo, però dall'altro lato bisogna pure dire che noi effettivamente è da un po', da quando abbiamo iniziato a fare questa chiacchierata, che stiamo parlando di motivazioni per cui poi in realtà l'eredità di Vanna Marchi, non della sua attività to cure, no, però... Per quanto riguarda la profilazione dei dati, abbiamo detto che è stata pionieristica. Certo. Per quanto riguarda le abilità davanti alla telecamera di creare una comunicazione dura ma allo stesso tempo empatica, mi sento di dire, perché comunque si cercava di creare un rapporto uno a uno.
Scendeva sul piano del consumatore.
Esatto. E quindi alla fine, diciamo, secondo me un po' il discorso, non so se sto provando a interpretare male quello che stai a dire te, però il discorso è un po' come a dire, cioè, adesso la volontà, anche quando si dice non si parla più di cosa, è un po' di dire noi non abbiamo nulla a che fare con quella roba là, perché quella roba là non rappresenta niente per noi, e invece guardandola uno magari si rende conto che non tutto è passato e alcune cose superano una linea che non fa più parte della pubblicità persuasiva ma fa parte del mercato penale, va bene. Però alcune pratiche, alcuni modi di fare, tu hai detto modo di urlare davanti alla telecamera.
Ma quello è buono, ma tutta la prima fase di Vanna Marchi, ripeto, nella prima fase Vanna Marchi è una commerciante aggressiva, molto efficace, una pessima a gestire il proprio patrimonio e di fatti cade. In quella caduta c'è il rovescio della medaglia. Siccome sono caduta, per non ricadere posso fare tutto. Questa cosa qui è un'idea miope. Cioè, certo, se tu vendi i palloni bucati, ne potrai vendere i primi 100. Poi, quando si saprà certo che il tuo pallone è bucato, non potrai più vendere niente.
No, ma è chiaro che non è un modello di business sostenibile, uno no, che poi ricade e precipita nell'estorsione.
No, perché sai, mi sembrava che dal vostro discorso mi è parso di capire che si dicesse, ok, Vanna Marchi ha pagato, in realtà si continua a fare la stessa cosa, sicuramente in alcuni casi si continuerà ad abusare della credulità popolare, chiamiamola così, in una formula un po' vetero tutto. Nei fatti lei faceva una cosa diversa, la televisione era un'esca per poi andare in un rapporto di vendita uno a uno dove ti venivano venduti beni fittizi. Guardate che queste truffe, noi abbiamo detto quello, ma ci sono delle truffe, ad esempio in questo momento c'è una truffa che funziona molto, su cui bisogna stare molto attenti, che è quella di alcuni concessionari che, sfruttando il fatto che le macchine nuove costano molto, ti propongono dei preacquisti a prezzi molto bassi e la macchina non ti arriva mai, e dopo un po' il concessionario scompare. In Emilia Romagna, ad esempio, voi siete in Emilia Romagna, ci sono stati vari casi, però questa è sono truffe, cioè il problema è che non è la vendita, cioè poi lui può andare anche in televisione a vendere questa cosa qui, ma la colpa è della televisione. Cioè, se noi partecipiamo a un gruppo, un social network in cui bisogna fare amicizia, e poi ci incontriamo, ci troviamo e io vi sparo, allora è ovvio che il social network potrà avere delle responsabilità nel fatto che ci ha permesso di incontrarci, e magari si dirà devono esserci dei controlli, però ho sparato io, non certo. Va sparato il social network.
No, ma guarda, Alessandro, hai fatto benissimo a ribadire questa cosa, perché sono dei, non sono solo puntini sulle i, sono cose che vanno dette.
No,
la
dico.
Mia provocazione era no, per dire,
lo capisco,
quando parliamo di circonvenzione di incapace, che è una categoria un po' labile, cioè qual è il confine tra Vanna Marchi che ti vende la fortuna e le persone che oggi ti vendono su Facebook i corsi per fare soldi con le criptovalute?
Nessuno,
destinatario di questo messaggio, c'hai 18 anni e lavori in fabbrica.
Sono bravissimo, esattamente.
Su stare quello, dentro la legge probabilmente.
Su quello, no, non è neanche quello, perché la legge è un concetto molto strano. Attenzione, perché dire stare dentro la legge in un campo come quello in cui alcune realtà non sono ancora normate è un po' singolare. Poi io vi farei riflettere sul fatto che uno degli status symbol più amati da molti di questi soggetti è vivere a Dubai.
Certo, no, ma infatti stare dentro la legge è pure quella un po' una cosa.
La legge, legge non è al passo, perché certo. Queste realtà cambiano in continuazione.
E questo forse è il motivo per cui queste cose succedono in momenti, diciamo, in cui c'è una forma di pionierismo che si applica, no? Abbiamo detto inizio anni 80, prime televisioni private, adesso comunque grande esplosione, adesso si sta iniziando a regolamentare in realtà anche il mondo digitale, criptovalute, però insomma c'è stata una fase di espansione quasi selvaggia, di colonizzazione selvaggia, e sono i periodi in cui poi un po', no, si sono incistate questo tipo di pratiche. Tra le altre cose, poi ultima cosa da sociologo, da strapazzo, poi volevo chiedere una cosa più concreta, c'è anche un certo, no, anni 80, riflusso nel privato, non è troppo diverso da un tipo mondo post 2008 in
no,
cui
ma
effettivamente
tornano, ma voi pensate che tutto si incrocia, adesso poi c'è la sociologia da strapazzo, ci sono secondo me dei rilievi che quando tu racconti un periodo ci sono come dire, a me mi affascina molto come poi la moda riesca a riproporti delle tendenze,
le ricorrenze.
Ricorrenze, tipo in questo momento noi abbiamo passato una lunghissima fase in cui la moda spingeva un'idea minimalista e no logo. In questo certo. momento la moda, pensate come espone i brand. Cioè pensate, sono tornate di moda le magliette con i brand scritti a caratteri cubitali. Ragazzi, certo. Quella cosa avveniva negli anni 80.
Come, cioè il meme della Polo Ralph Lauren, che il cavallino
diventa sempre
c'è due pechegno che ci ha fatto sette rime sopra.
Cioè nel senso che negli anni 80, l'epoca che voi avete forse solo sentito parlare, ma che era l'epoca di Vanna Marchi, e l'epoca di Paninari,
certo.
Noi, io più o meno appartengo a quella generazione, l'idea era vestirsi esclusivamente in base alle firme, che è esattamente quello che fanno oggi in alcune subculture ma molto rilevanti, e i ragazzi.
Beh, cioè il fenomeno dei canali su TikTok dove ci sono i ragazzi e le ragazze che vanno in giro a fermare altri ragazzi. Perfetto. E la domanda è: quanto costa il tuo drip?
Perfetto. Esatto, che è appunto, ma è la ragazzi. Stessa cosa delle macchine, per cui l'idea è che appunto ci sono dei riflussi, in Vanna Marchi c'è sicuramente il riflusso di una società. Poi è strano, perché allora giravano molti soldi, molti erano soldi un po' maledetti, perché erano soldi neri, erano soldi. Oggi, secondo me, non girano così tanti soldi, e però c'è un'ostentazione,
sì,
che è un'ostentazione che strizza l'occhio a modelli criminali.
Beh, sì.
Cioè, nel senso che è un problema proprio matematico, cioè, se un ragazzino di 16 anni considera normale spendere 1200 euro per una felpa,
dove li trova quei soldi?
Dove li trova 1200 euro?
Io big fan del rap, di cui mi sembra di aver capito, sì, anche sì. Tu, però ecco,
confermo, Damien è vestito tutto Gucci,
tutto drippato, no, però effettivamente insomma è difficile non riconoscere, cioè, insomma, il genere musicale che ha basato tutta la sua autonarrazione su l'ostentazione, almeno quello era, diciamo, all'atere di un riscatto sociale avvenuto, adesso è ostentazione per l'ostentazione. Io devo un attimo uscire dal diciamo dal nostro steccato per farti una domanda, perché io, facendo delle ricerche su quello che tu hai fatto prima di fare questa cosa, mi sono imbattuto, correggimi, dimmi se è vero, sì, o no questa cosa, tu hai curato l'edizione di Club Privé sui Club,
sì,
Dogo?
Sì. Sì, sì.
Questo io vorrei cancellare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso su Vanna Marchi e parlare di...
Pensa alla clamorosa contingenza che in quel momento io ero il responsabile del commissioning di NTV Italia, per 4 anni ho smesso di fare l'autore e sono sostanzialmente andato a fare sviluppare le idee di altri, e clamorosamente lo stesso regista di Vanna è lo stesso regista di Club Privé.
Oh mio Dio.
Per cui ci sono proprio delle... Eh beh sì, quello è l'anno... È l'anno in cui io ho fatto quello, ho fatto il... diciamo, ho scritto il primo programma che fece NTV con Fibra.
Cazzo, per me... Quindi, diciamo, tu hai avuto un ruolo nel portare, diciamo, l'hip hop, diciamo, sopra...
Ma sì, ruolo, nel senso...
Vabbè, no, vorrei, senza accollarsi.
Non vorrei, cioè, nel senso che sì, io sono sempre stato, ma lo sono... Sono un caso strano, perché ero un bambino strano, per cui io inizio ad ascoltare hip hop nel 1987.
Mamma mia.
Per cui e incredibilmente non l'ho mai mollato, non lo mollo neanche, okay, adesso, avendo passato delle fasi, e in quel momento, parliamo del 2008-2009, cioè davvero quando i nel momento, diciamo, in cui i Dogo fanno davvero il salto. E un po' prima Fibra, quello permetteva di raccontare una realtà. Club Privé era ovviamente intrattenimento.
Io ho visto tutto, per me è una delle cose proprio migliori che esiste.
Era molto divertente, era intrattenimento, era intrattenimento, ma era molto vero.
Certo.
E quella cosa lì, ad esempio, se vuoi, in qualche modo, se tu oggi la vai a rivedere, ti potrà sembrare ingenua anche quella. Cioè, se tu pensi a oggi quello che succede... non so, ma banalmente, gli ultimi fatti fra faide e cose, sì, se pensi, io poi, come dire, trovo che in quel gruppo ci fossero degli elementi di simpatia dei singoli componenti, uh-huh, che erano sopra la media, però era davvero divertente fare quel programma.
Certo.
Oggi, se io andassi a proporre la stessa
a Simba
cosa,
e Baby Gang,
non
credo
la capirebbero, perché
loro non sicuro, perché stanno bevuti.
Perché penserebbero che non ci si prende in giro. Qual era la grande cosa di Dogo? Che i Dogo si prendevano in giro
tantissimo,
e quindi gestivano il mezzo. In qualche modo anche Vanna, se ci pensi, quando io li vado a proporre, fai una serie in cui non prendi soldi,
sì,
non la vedi, posso chiamare i peggio tuoi nemici, lei dice meglio esserci che non esserci,
sì,
alla fine non viene scalzata dalla comunicazione, per cui liberissima va da Gilletti ieri, ma non è che gli amando io da Gilletti,
certo,
cioè, nel senso, fa quello,
Gilletti non aspettava altro,
fa quello che vuole, cioè, come dire, fa quello che vuole, cioè alla fine secondo me anche la TV di intrattenimento ti racconta ed è efficace se tu riesci a capire perché servono alcune cose in alcuni momenti. Negli stessi anni a NTV ci inventammo l'idea, iniziavamo a capire che i ragazzi guardavano la TV solo su internet,
Okay.
Per cui che non aveva più senso dire domani alle ore 15:30 sintonizzati che ci sarà Mario Rossi che presenta il suo disco. Impossibile. Per cui arriviamo a capire che c'erano solo alcuni slot della giornata in cui i ragazzi per abitudine finivano davanti alla televisione. Perché? Perché mangiavano, tornavano da scuola e mangiavano. Per cui ci inventiamo tutta quella serie che tanta fortuna ha avuto di ginnaste, calciatori, piloti, cioè ho fatto 3 anni a fare solo queste cose qui. Perché? Perché era un'abitudine che era il pre-internet. Te li guardavi in TV, ma poi te li andavi a scaricare e te li vedevi nella cameretta. Sì. Oggi dire a un ragazzo, ma anche della vostra età, domani sintonizzati alle 9, dici, ma no, sei scemo, ma perché me devo sintonizzare domani alle 9? Magari lo guardo alle 5 del mattino, insomma.
Certo, no, incredibile. Io mi devo riprendere da sta cosa dei Cardogo. Scusa, ultimissima cosa su sta cosa, poi giuro la smetto. Ma quindi c'è il tuo zampino, perché io ho visto che nella promo dell'ultimo disco di Night Skinny è successa questa cosa.
No.
Non c'entri niente?
No, l'ho letta dopo e devo ammettere, no, non so nulla.
Ok,
so perché che non è stato fatto prima, secondo me, di Vanna.
Ah, no, perché io pensavo, perché ci sono sia Roberto da Crema che Vanna
Marchi. No, credo che quella, ho letto, credo che sia stata una cosa creativa. No, guarda, in quegli anni i gruppi rap erano...
No, ma questa cosa è di 2-3 settimane fa,
No, no, non c'entra niente con noi. No, no, non c'entra niente neanche con la promozione di Netflix, mi sembra. Perché anche Netflix, sapete che ha fatto quella cosa geniale per cui fa vendere... ha fatto le pubblicità a Vanna facendole vendere da Roberto che diceva di non comprarle. Cioè questa cosa qui è un, come dire, un cortocircuito comunicativo molto figo, e c'era un numero di telefono che tu chiamavi e urlava Vanna Marchi, per cui questa cosa è divertente, da recuperare, un marketing molto divertente e aggressivo. All'epoca, sai, era il rapper in quel mondo era la novità, e raccontare un gruppo che fino a un anno prima era considerato maledetto dal demonio come i Dogo, e raccontare, come dire, Living la vita loca, e la vita dei Dogo in quegli anni era davvero Living la vita loca, cioè non è che ce l'inventavamo, era semplicemente, ti raccontava che il mondo stava evolvendo, ma in questo momento ad esempio è tutto rap. Per cui io
c'è poco da raccontare.
Non racconterei il rap, non c'è niente da raccontare, nel senso che si è un po' preso tutto.
Infatti, le poche cose che escono sono nostalgiche, tipo le origini di. È uscito recentemente un documentario sul 2016.
Esatto. Cioè, alla fine è bello raccontare le cose mentre stanno avvenendo, o quando sono talmente avvenute che c'è la possibilità di trarci qualcosa che va oltre la storia, perché le storie raccontano delle cose che poi tu leggi se riesci a capirle. Cioè io penso, cioè a me fa molto ridere nel senso che sono contento che ci sia chi oggi mi viene a dare delle interpretazioni di Vanna che io trovo fighissime, ma io non ho mai pensato. Certo. Cioè nel senso che però ci sono, perché ognuno in base alle proprie sensazioni, a quella che è la cultura, alle cose che voleva trovare, coglie. Cioè, sicuramente. Questo vale, secondo me, il prodotto che resta è questo. Cioè tu probabilmente sei rimasto legato ai Dogo perché te lo dico, non dirmi niente, ti dico perché. Tu sei rimasto legato ai Dogo perché avevi 14-15 anni.
Mm-hmm.
Ok. Era il momento preciso in cui avevo una voglia pazzesca di diventare grande, e improvvisamente quelli ti venivano a raccontare una vita che per te era ancora completamente chiusa, ma tu ci aspiravi e tu la vivevi in maniera talmente cosa per cui ti è rimasta questa roba 10 anni dopo. La televisione funziona molto sui meccanismi di memoria e sui meccanismi di aspirazione. Probabilmente se avessi avuto 19 anni non ti ricorderesti il titolo di quella trasmissione.
Mm-hmm.
Però questa è la magia, come dire,
certo,
dell'illusione di massa.
Se volevi tornare su Vanna.
No, allora, si è fatto molto tardi. In realtà io ti avrei voluto chiedere qual è stato il momento di godimento professionale più alto che hai tratto e...
Da Vanna?
A occhio direi quando hai trovato il maestro di vita Don Nascimento pescandolo in Brasile dopo 9 mesi di ricerca.
Sai che vi devo dire? Invece su questo... Allora, adesso ve lo racconto, se avete ancora un po' di tempo.
Sì.
In realtà tutti pensano così e in realtà è vero. Cioè, nel senso che quello è un lavoro pazzesco, è il lavoro in cui con i miei due giornalisti sono stato probabilmente, cioè hanno passato dei periodi non felici, perché io questa cosa qua ero molto demanding, come dicono gli inglesi, e perché sapevo che dovevamo trovarlo, certo. Perché se no avrebbe scatenato tutta una serie di robe in cui non ci potevamo, e riusciamo a trovarlo. Io in realtà ero ossessionato da Milo Amagliano. Mm. E ero completamente ossessionato perché mi rendevo conto che il mago ci voleva perché ci voleva, ma io ho sempre avuto la sensazione che il mago del Rinascimento fosse un divertente comprimario.
Sì.
Ma che non, un po' un figurante, divertente, ma che non abbia spostato le curve del circuito di Vanna.
No, nel senso che se non c'era era un casino, ma il fatto che ci fosse era, esatto, normale che ci fosse.
È una roba che, come dire, sei contento di averlo visto, c'è un effetto curiosità. La Magliano serve perché ti permette di andare a recuperare una storia non raccontata, talmente misteriosa che io stesso non la conoscevo al di là dei tagli dei giornali che avevo trovato, e perché davvero di quella cosa lì io avevo già sovraccaricato i ragazzi sulla ricerca del mago. Loro avevano trovato le tracce anche della Magliano, ma a un certo punto non si riusciva a fare un salto. Per cui io quella cosa me la prendo proprio io. Cioè, e inizio davvero a fare un po', in qualche modo, il redattore di me stesso. E ti devo dire che quando poi arrivo a fare l'intervista e mi rendo conto che il personaggio, anzi io incontro e mi rendo conto il personaggio che è, io davvero lì, se ti devo dire la verità, il momento di forse di soddisfazione, ma legato a tutta un'altra serie di cose sicuramente, però perché mi sembrava davvero di essere andati, cioè io sapevo che a quel punto la mia storia, io la storia l'ho scritta prima, c'è anche questa cosa da dire, la storia di Vanna nasce da un mio soggetto che io scrivo sulla base di una pre-ricerca. In questa pre-ricerca ovviamente mancavano il fatto che quella persona ci fosse, che quella persona parlasse. Se ci pensi, se tu non riesci a raccontare la prima caduta, fai molta più fatica, certo, a capire
tutto quello che,
perché,
è successo dopo.
Perché alla fine nella docuserie, io dico sempre questa cosa qui, tu ti devi costruire la realtà massima possibile, nel dettaglio massimo possibile, 8K, cioè devi riuscire a poter andare a allargare ogni angolo della storia. Poi a un certo punto arrivi col cutter e inizi a isolare, sì, una porzione di quella storia che deve avere una scansione narrativa. Il personaggio, questa è una cosa. L'altra cosa tecnica che dicevo anche l'altra volta è l'idea di non fare un racconto documentaristico, ma di fare un racconto da scripted in cui sono i personaggi stessi a raccontare le cose che gli succedono nel momento in cui gli succedono, per cui non c'è contesto, non ci sono informazioni esterne. Se io non avessi avuto la Magliano, io come avrei raccontato quella prima discesa agli inferi del
personaggio delle altre cose, che dà delle tinte estremamente fosche a tutto,
sì, esatto, è proprio creepy,
ti spacca proprio, cioè a me mi ha messo proprio le mani addosso. L'ho vista la puntata in cui lei compare di più, l'ho vista di notte da solo a casa, e non è che ho dormito troppo, anche perché io abito non troppo lontano da Ozzano nell'Emilia, quindi non
è
che...
Fra l'altro io ho raccontato una cosa che è molto divertente, se volete ve la dico, l'ho già raccontata, non mi ricordo a chi, che è una delle cose più incredibili che mi è capitata dopo la serie, perché poi dopo la serie sono successe delle cose, come dire, un po' da karma. E a me ad esempio è capitato che la Magliano in quell'intervista, io gli chiedo, scusi, però perché avevano paura di lei? Si dice, non ha fatto niente di male, perché avevano paura di lei? E lei mi dice, ma per l'incendio dell'asilo, poi perché giravano storie, a un certo punto girava la storia perché io avevo litigato con degli studenti, fuori da un supermercato di Ozzano, e lei mi racconta in questo modo davvero incredibile, fa, ma io non ho avuto nessun problema con questi studenti, semplicemente a un certo punto così abbiamo litigato, io con mio figlio in carrozzina, poi sono andata via, è arrivata la polizia, mi hanno insultato, ma io sono andata via, ho detto, ma sono ragazzi, poi che cosa vuole che ne sappia io che quella sera qualcuno va da quei tre studenti li porta giù dagli appartamenti e li pesta in cortile.
No!
Al che io mi alzo e dico, guardi, ma è vera questa cosa? Ma sì, sì, ma io non ne sapevo nulla, non ne sapevo assolutamente nulla. Al che lì mi si apre un problema, che quando lei mi parla, tutte le cose che noi diciamo in qualche modo sono incrociate su dati controllabili. Faccio un esempio: l'incendio dell'asilo di Ozzano.
C'è stato.
Io dei giornali, c'è un'indagine, ci sono delle denunce. Questa cosa qui io non ho nessun tipo di riferimento, ho solo la sua voce. Quindi non avevo la sensazione che fosse troppo grossa, che non fosse completamente credibile, e per cui ci penso un po', era divertente da raccontare, dava una temperatura del personaggio, però a un certo punto dico, lasciamo perdere, perché boh, avevo qualcosa che non mi convinceva. Per cui molliamo, dico, un po' la storia era lunga, avevamo già raccontata quella dell'asilo, avrebbe incasinato, finisce. Cambio scena, esce Vanna, 3 giorni dopo un mio amico di Bologna mi gira gli screenshot di un altro suo conoscente di Bologna. Questo mio amico non sapeva niente di questa storia, in cui questo conoscente gli dice, ma lo sai, ho visto la serie su Netflix, ma lo sai che quella tizia che appare è quella che secondo noi fece picchiare 3 miei amici fuori da casa perché ci avevano discusso al parcheggio?
Porca miseria.
Cioè, è singolare che poi le storie continuano fuori.
Certo,
da
questa è la cosa.
Ed è però per me è stata anche la prova di che cosa? Sicuramente aveva un gusto dell'autoracconto la Magliano, è evidente, non prendiamoci in giro. Cioè, gli piace raccontarsi un
certo Sì, anche modo. Porsi in un certo modo, evidentemente.
Certo, il tema però è se era vero quello, era vero anche tutto il resto.
Stava spittando dei fatti, come insomma,
cioè,
diciamo
cioè,
noi.
Era assolutamente vero anche quello.
Beh, Milva Magliano, sì.
Io speriamo di non incontrare. No,
devo spezzare una lancia. Io credo che sia una persona che ha fatto un recupero, che non ha assolutamente più nessun tipo di... L'ultima, quando noi l'abbiamo intervistata, effettivamente stava scontando una pena. Mentre noi la intervistiamo, Milano Agnano, la intervistiamo in quell'albergo perché lei alle 6 deve essere in casa perché è in libertà vigilata, qualcosa di simile, per una denuncia relativa a un traffico di quadri falsi. Cioè non credo molto onestamente che non si possa parlare di una persona pericolosa socialmente.
No, ha cambiato business, io solo diciamo. In termini di inquietudine, infatti, mi riferivo.
Ma se ci pensi, il grande fascino della Magliano, io dico sempre, è che sembra la tua prof di educazione artistica.
Sì, sì, è vero.
È quello che la rende imprevedibile, certo. È quello che dicevamo un po' all'inizio, l'imprevedibilità... rende il racconto,
certo. E questa è sicuramente una cosa che appunto una pratica come quella di isolare la realtà, come hai detto tu bene prima, rende effettivamente più naturale, perché appunto si tratta proprio di un lavoro di aggiunta, di sottrazione. È come se tu hai un blocco di marmo e devi cavare fuori una statua.
Di sottrazione, se pensi che noi questa sera abbiamo fatto nemmeno 4 ore, partendo da un totale che forse arriva intorno alle 180 ore.
Questo deve essere un incubo comunque, cioè non...
Guarda, invece ti posso dire, a me la cosa, se tu mi chiedi qual è la cosa in cui, come dire, davvero non ti faresti pagare per farlo, è proprio quella fase in cui tu raccogli tutto questo materiale e poi inizi a mettere in fila la storia e magicamente ti rendi conto che il materiale che hai realizzato riesce a mettere in fila quella storia lì.
Però la scelta di dover buttare un sacco di cose che magari uno reputa valide
viene da sé. È davvero un modo di scrivere. È quando dicono è sempre difficile dire che cos'è la scrittura di un programma di questo tipo.
Certo.
Secondo me la scrittura di un programma di questo tipo sì, è preventiva nel momento in cui fai soggetti per fare interviste, ma poi la scrittura vera e propria noi la facciamo in sala di montaggio.
Certo.
Perché poi è tutto tridimensionale, perché poi c'è la musica, cioè, come dire, la musica di Vanna è stata composta da questo musicista, che è un amico, peraltro si chiama Don Antonio, è stata la terza persona che io ho contattato quando ho iniziato a lavorare a questo progetto.
Traccia molto adatta, tra le altre cose. Cioè, è proprio...
Per cui noi l'idea era quella, perché il racconto per immagini ti deve colpire in testa e ti deve colpire anche un po' nella pancia. E la musica, secondo alcuni registi, la musica è il 50% di un
racconto. Sì.
Va bene, non so se ci abbiamo altri 10 minuti, perché noi ti volevamo fare una proposta di lavoro praticamente. Cioè, adesso io ti dico un soggetto e tu mi dai un voto.
Un soggetto, aspetta, intendi un soggetto essere umano o un soggetto scritto? Un soggetto da scrivere.
Ok. Cioè, io ti suggerisco un personaggio e tu mi dici se ci possiamo fare la nuova serie, la nuova docu-serie.
Ma sono soggetti reali o inventati?
No, reali.
Ah, reali.
Okay. La nuova docu-serie.
Quindi li conosco.
Ok, inizio io?
Sì. Okay.
Il mio soggetto, quello che ti proporrei, è senza ombra di dubbio l'Apo Elkan. Cioè, io per un periodo ho sognato di mollare la mia carriera.
Tutta la vita.
Buttare via l'Apo Elkan.
Tutta la vita, no, tutta la vita subito.
Assolutamente.
Firmo, cioè domani, se ci fosse la possibilità, firmo.
Allora aspetta, facciamo un gioco diverso però.
Adesso io però aspetta, devo dire una cosa, perché purtroppo io in questa fase... devo stare un po' attento.
Salutiamo tutti gli amici.
Questo è un gioco per cui ci sono una serie di giornali che mi hanno fatto, serie di giornali online che mi hanno fatto un po' di scherzi, per cui che non salti fuori la notizia, dopo Vanna racconterò la poeta.
Adesso qua l'abbiamo chiarito bene. No, però
almeno non la racconterà Alessandro Garramone, la racconteranno i ragazzi di Ragù Podcast, Fremantle.
Se ti servono due persone che vanno a scovare, noi proprio veniamo pure gratis, probabilmente per l'Apo.
Ne parliamo.
Io cambierei il gioco e farei di tre persone, gli diciamo, ne puoi scegliere solo una, perché altrimenti se no è un po' troppo facile. Allora, una è sicuramente l'Apo.
Battere l'Apo sarà difficile.
Ed è difficile, poi...
Perché racconta importante, ma non per... Però attenzione, io non penso per le stranezze e per gli incidenti della vita di l'Apo. Penso che la vita di l'Apo Elkan racconti...
È sempre il discorso, credo che sia sempre lo stesso. Cosa posso raccontare attraverso l'Apo? L'unico dubbio che viene è che le cose si possono raccontare attraverso l'Apo forse non si possono raccontare in assoluto, non lo so, perché questo chiederemo agli avvocati della famiglia di cui l'Apo Elkan, diciamo, fa parte, se vogliamo. No,
allora,
chi ci abbiamo? L'Apo, poi?
Quello, un personaggio che hai già nominato tu prima e che io avevo proposto, che è Fiorello.
Sì, ma lo guarderei volentieri, ma non lo farei io.
Il terzo per me è Paolo Brosio.
No.
Va bene, quindi mi sa che
L'Apo vince.
No, nel senso che fra questi, devo dirti la verità... Cioè non c'è proprio...
No, è vero, mi sembra che sia.
Guarda,
proprio...
io dopo l'ultima caduta di l'Apo, ero in triennale, avevo pensato di mollare l'università per scrivergli una lettera a cuore aperto in cui mi proponevo di essere il suo ghostwriter.
No, quello adesso non credo che avrebbe accettato. Però questo è... Cioè, come dire, se dovessi fare un esempio di una storia che racchiude tante altre storie, che parla di un pezzo di paese e che parla di cadute e risalite, che sono le cose che, come dire, le storie senza cadute e risalite sono comizi, non sono storie. E io credo che lui sia un personaggio, anche con dei tratti di genialità. Vi devo rivelare che io una quindicina di anni fa, non l'ho fatto io, però lavoravo in questa casa di produzione che si chiamava Wilder, in cui molti dei componenti poi, nel senso, sono subentrati in Fremantle. E Wilder, ma io non c'entro, non era una mia cosa, realizzò una docu-serie sull'Apo con l'Apo.
Ma...
Per cui esiste.
E c'è in giro, è scovato.
Era su Fox, secondo me, dei pezzi. Non ricordo come si chiamava la docu di l'Apo, però c'era davvero la vita di l'Apo.
Io non so cosa fare nelle prossime 4 ore.
Prima di tutte, credo, se non ricordo male, che fosse... prima di tutte le cadute.
Certo.
Non ricordo. Secondo me siamo tipo 2008-2009.
Labo due punti, forse un anti-eroe italiano. Potrebbe essere, 2009. Potrebbe essere come Luciano Moggi in Boris. Fabrizio Corona?
No.
Fabrizio
Corona. È già troppo raccontato da per sé. Non nel senso, questa è una questione di... Si potrebbe fare, cioè avrebbe
certo,
un senso.
Certo, no, io gusto personale.
Non,
quindi andiamo, non va so. Bene, andiamo con Labo, ripetiamo per, insomma, se qualcuno per caso dovesse ascoltare che è un gioco questo, e io credo che forse possiamo dichiarare, insomma, tolta questa seduta. Che
va bene, dici? Alessandro, ne riparliamo a microfoni spenti, mettiamola così.
Off the records, no, grazie mille per la disponibilità. E a chi ci ascolta, vi do appuntamento alle prossime settimane. Stiamo cercando di ripartire a pieno regime. A chi vive a Bologna, vi dico anche che ci sono probabilmente delle novità all'orizzonte, per cui forse potrete anche venirci di nuovo a vedere in carne e ossa come è successo l'anno scorso.
Troppa hype.
Esatto. E insomma, vabbè, Vanna su Netflix probabilmente l'avete già visto, se non l'avete fatto, super consigliato. Grazie Alessandro ancora, ciao.
Grazie a voi.
E ciao a tutti.
Ciao Alessandro.
Ciao. Dio perdono, Vanna Marchi, no.
Rimo da quando i frati rubavano il Bullrich. Mi trovi in strada con me finte Gucci. Euro immorale, modello Ricucci. La ganga ti cracca, tu scappa Gaucci. In bocca una torcia più grossa che alle Olimpiadi. Le sere più tese di Odissee e Iliadi. Creme della creme, sto troppo lontano fra Nicaragua. Grille agitate come le maracas, ci assalgono come la notte a Caracas. Ho fatto un incubo, zio, ero te. Sto senza Dio ma ho due etti con me. La situa è cara, fra il tuo click non spara. Questa è la rivoluzione, senti c'è Guevara. E a sta sgrilla gli piaccio anche più di Scamarcio. Guardami fare la pila finché poi la straccio.